Andiamo alle letture. Allora, leggiamo prima Numeri, capitolo 13, i versetti dal 17 al 30. Se c'è qualche volontario, ben bene. Sì. Dal 17 al 30.
Ale, scusa, puoi dire anche le altre letture?
Sì, allora, Giacomo 1, 12-18 e poi 1 Giovanni 1, 8-9.
Numeri 13, dal 17 al 30. Mosè, dunque, li mandò ad esplorare il paese di Canaan e disse loro: salite di qui nel Negev. Poi salite nella regione montuosa per vedere com'è il paese, se il popolo che l'abita forte o debole, esiguo o numeroso, com'è il paese che abita, se buono o cattivo, e come sono le città in cui abita, se sono accampamenti o luoghi fortificati, e com'è la terra, se grassa, magra, se vi sono alberi o no. Siate coraggiosi e portate dei frutti del paese. Era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. Quelli dunque salirono ed esplorarono il paese di Zin fino a Rehob, entrando dalla parte di Hamat. Salirono attraverso Negev e andarono fino a Hebron, dove erano Ahiman, Sheshai e Talmai, discendenti di Anak. Or Hebron era stata edificata 7 anni prima di Zoan in Egitto. Giunsero quindi fino alla valle di Eshcol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga e presero anche delle melagrane e dei fichi. Quel luogo fu chiamato Valle di Eshcol, a motivo del grappolo d'uva che i figli di Israele vi tagliarono. Tornarono dall'esplorazione del paese al termine di 40 giorni e andarono a trovare Mosè ed Aronne e tutta l'assemblea dei figli di Israele nel deserto di Paran e Kadesh. Davanti a loro e a tutta l'assemblea fecero un resoconto e mostrarono loro i frutti del paese. Così fecero davanti a lui il resoconto, dicendo: noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato, vi scorre veramente latte e miele, e questi sono i suoi frutti. Ma il popolo che abita il paese è forte, le città sono fortificate e grandissime, e là abbiamo pure visto i discendenti di Anak. Gli Amalekiti abitano la regione del Negev. Gli Ittei, i Gebusei e gli Amorei abitano invece la regione montuosa, mentre i Cananei abitano vicino al mare e lungo il Giordano. Caleb allora calmò il popolo che mormorava contro Mosè e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. Amen.
Amen. Grazie. Allora, fratelli, un passo meraviglioso. E il Signore istruisce proprio anche e gli dice cosa fare esattamente. È una cosa che non avevo, forse ho notato solo oggi. E quando dice: era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva. E il Signore li manda a esplorare il paese nel tempo giusto, perché se li avesse mandati prima non avrebbero trovato i frutti. Se li avesse mandato troppo tardi, magari era già passata la fioritura. Vedete come il Signore è preciso e puntuale in quello che ci dice. Come ha detto agli israeliti che dove salite, dice, di qui nel Negev. Poi salite nella regione montuosa. Gli ha detto esattamente la strada che dovevano fare. E poi gli dà delle istruzioni per vedere come il paese, com'è il popolo che l'abita, come sono le città, se sono fortificate o sono solo degli accampamenti, e com'è la terra, se è rigogliosa. E scelgono, sappiamo nel capitolo precedente di Numeri, un esploratore per ogni tribù, tutti i principi di Israele. Però solo due di questi, e cioè Giosuè e Caleb, furono entusiasti di quello che il Signore gli aveva detto di fare e tornarono con i frutti. E il resoconto è esattamente quello che il Signore vuole farci comprendere della fede che abbiamo. È veramente l'unica soluzione per la nostra vita. È veramente una gioia quando riconosciamo il Signore. E questi sono i frutti. E vediamo come la vita che possiamo vivere nella fede può essere come questa terra dove scorre il latte e il miele, nonostante le difficoltà. Infatti, fecero un resoconto, tornarono dall'esplorazione e dissero: vi scorre veramente latte e miele, e questi sono frutti. E poi Caleb, quando il popolo iniziava a lamentarsi, cosa fa? Saliamo subito e conquistiamo il paese perché possiamo certamente farlo. Teniamo a mente questi versetti. Poi andiamo, fratelli, in Giacomo, la lettera di Giacomo, capitolo 1, i versetti dal 12 al 18. Se c'è qualcuno che vuole leggere.
Leggo io.
Leggi Evelina, va bene.
Allora, beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato, riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. Nessuno, quando è tentato, dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno. Ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, genera la morte. Non lasciatevi ingannare, fratelli miei carissimi. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. Egli ci ha generati la sua volontà mediante la parola di verità, affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Amen.
Amen. Egli ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità. E poi ogni buona donazione, ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei lumi. E poi beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso provato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano. E poi Dio non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno. Teniamo presente questi versetti e poi dopo leggo dalla prima lettera di Giovanni, dal primo capitolo, i versetti 8 e 9. E li leggo io, e dicono così: se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Amen. Bene, potete accomodarvi. Io credo, fratelli, in Cristo, che chi non è mosso dall'amore del Signore faccia peccato. Chi non è mosso dall'amore di Dio fa peccato. Che non vuol dire avere amore per Dio, avere amore per i fratelli. Questi sono, diciamo, l'amore per Dio è l'inizio, che porta poi a muoverci per via dell'amore di Dio, mosso dall'amore del Signore. E quindi si può anche amare i propri fratelli. Chi Chi non è mosso dall'amore del Signore, dall'amore del Signore che è una caratteristica sua, non è una caratteristica nostra. Chi non è mosso da questo amore non può avere amore per il Signore. Perché se hai amore per il Signore, allora sei mosso dall'amore di Dio. Perché c'è scritto che Dio ha sparso il suo amore nei nostri cuori. E nemmeno se non si è mossi da questo amore, si può amare i propri fratelli. E tu mi dirai, ma chi sei tu per venirci a dire una cosa del genere? Ed è anche questa un'obiezione giusta. E io posso rispondere per quello che è la mia esperienza, perché non posso raccontare nulla che non sia diverso da quello che ho provato nel mio cuore, rispecchiandomi leggendo la scrittura, rispecchiandomi in essa. Vedi, fratello, io non lo sto dicendo a nessuno in particolare, ma lo sto ripetendo solo ad alta voce, perché me lo sono detto per prima cosa a me stesso. L'amore del Signore, se uno ci riflette, è un lavoro interiore che solo la parola di Dio può fare nel cuore di ciascuno, che ti muove a voler conoscere questo Dio meraviglioso, che mantiene le promesse. Non solo fa le promesse, ma le mantiene. È diverso da tutti gli uomini che dicono ma non fanno, promettono ma non mantengono. Vedete come sono tutti i politici, tutti i personaggi che hanno un certo potere. Si fanno belli con tutti dei proclami e poi quando viene il momento della prova, il momento difficile, puntualmente cadono o si nascondono o spariscono. Ma così non deve essere dei fratelli, dei credenti. Quello che abbiamo nel cuore dobbiamo dirlo e quello che dobbiamo, diciamo con la parola, dobbiamo mantenerlo. Perché il Signore è così, si è comportato così con noi. Ha promesso, scusate il gioco di parola, la terra promessa agli israeliti gliel'ha data. In quella terra scorre veramente il latte e il miele. Prima che ci fosse una nazione ebraica, era tutta desolata quella terra perché non era coltivata. Eppure è la stessa terra in cui sono entrati Caleb e Giosuè. E dopo che ci sono state le varie dominazioni, l'impero ottomano era diventato una terra brulla. Però il Signore, quello che promette, è sicuro, siamo certi che lo mantiene. E infatti vediamo come hanno fatto rifiorire il deserto gli israeliti. E vediamo come la loro è una società vivace, viva, piena di speranza, nonostante le varie difficoltà. Hanno anche loro i loro peccati gravi, come tutte le nazioni del mondo, perché non tutti sono santi, non tutto Israele è Israele. Però io credo che possiamo prendere spunto da questo popolo. E ognuno dovrebbe essere, per conto suo, mosso da questa attitudine del cuore. E cioè, vedere se quello che credo è esattamente come sta scritto. E a che punto io sono nella mia fede. Se devo correggere qualcosa, se le tradizioni che ho ereditato, ma non solo le tradizioni che riguardano la religione, quelle sappiamo che portano lontani dalla fede, perché le abbiamo conosciute bene quali sono. E ce ne siamo allontanati. Però a volte ci sono le tradizioni familiari, qualcosa che noi credevamo fosse giusto, che invece è completamente sbagliato rispetto a quello che dice la scrittura. Anche la percezione che noi abbiamo di noi stessi deve cambiare. In modo tale che se ci confrontiamo onestamente con la scrittura, il Signore ci fa riflettere sulla nostra stessa vita e vediamo che il Signore è veramente misericordioso. Ed è anche, iniziamo a comprendere, che è l'unico che si preoccupa veramente di noi. E così sappiamo, perché il suo Santo Spirito, almeno a me, mi convince di peccato, mi ha convinto di peccato, di tante cose brutte che ho fatto, ma anche di cose che magari continuano a ritornare e che non sono secondo la sua volontà. Parlavamo prima del lamento. E questa è una cosa brutta agli occhi del Signore. Perché l'ultima cosa da cui devono essere animati i figli di Dio, quelli veri, è fare una religione in modo tale che essi possano insegnare agli altri, ma non insegnare a se stessi. Vedete, l'onestà di Davide, di tutti i profeti, era quella prima di riconoscere i propri errori, i propri peccati di fronte a Dio, perché loro lo riconoscevano come Dio e come Signore della loro vita e quindi si rivolgevano a lui, chiedevano perdono e il Signore perdonandogli dimostrava le sue caratteristiche. Ma una cosa importante, chiedere perdono al Signore è anche il primo passo di umiltà che dobbiamo fare. Se non facciamo questo, è inutile che ci facciamo vedere dimessi con un pretesto di umiltà che è solo finto. Questa è ipocrisia, fratelli. Perché il Signore vuole che noi siamo onesti di fronte a lui e di fronte ai fratelli. Chi è mosso però dall'amore del Signore, cioè dall'amore suo, che è una cosa che lui ci impresta per questi giorni che viviamo. Se non siamo mossi da questo amore, tutto quello che facciamo è sbagliato e ci porta a peccare, perché non fa la volontà di Dio, perché ci distrae dalla volontà di Dio. Non sono solo le cose a cui uno si dedica e magari abituato a bere un bicchiere di vino di troppo che ci allontana dal Signore. Non sono solo queste le cose. Chi è mosso però dall'amore del Signore, prima o poi emerge, la sua vita viene alla luce perché le sue opere sono state fatte in Cristo Gesù. E che Dio stesso queste opere le ha precedentemente preparate, perché così sta scritto, affinché chi è suo figlio le pratichi. E non stia più nell'ombra, ma venga alla luce. Perché, fratelli, la Scrittura ci insegna che la luce vince sempre sulle tenebre e la vita è più forte della morte. La vita è più forte della morte. Io ho visto questo meraviglioso video dove spiegava come quando un bambino è nella pancia della mamma, prende ossigeno dal cordone ombelicale e i suoi alveoli polmonari. Non c'è ancora aria, ma perché non si schiaccino questi alveoli? C'è un liquido che li mantiene separati, come fosse un lubrificante, in modo tale che quando viene reciso il cordone ed entra ossigeno nei polmoni, questo liquido viene assorbito ed entra subito aria. E questa è una cosa istantanea. Istantanea, non possiamo calcolarne il tempo, perché funziona già appena il bambino emette il suo primo vagito. Se non sono queste cose meravigliose, i progetti perfetti che il Signore ha fatto. C'è scritto in un salmo che la terra è piena della tua benignità. Tutto quello che ci circonda ci fa vedere la bontà del Signore e la benignità dell'Eterno verso le sue creature. E so che dobbiamo cambiare mentalità, fratelli. Dobbiamo cambiare il nostro cuore. A volte è più forte la mentalità da cambiare che non il cuore, perché magari il cuore per il Signore ce l'abbiamo. Ma la mentalità ci porta lontano, le nostre convinzioni, il fatto di sapere che io ho sempre fatto così ed era giusto così, e il Signore invece arriva il giorno che dice è completamente sbagliato, tu ti devi azzerare, devi diventare come un piccolo bambino perché devi imparare da me se vuoi essere mio figlio, se impari da me io ti insegno la strada che devi percorrere, come ho fatto con Caleb e con Giosuè, su per i monti, su per la via diritta del Negev. Recentemente, fratelli, ho visto un bel resoconto sulla vita che trascorre, l'ho visto con Daniela ieri a colazione, sulla vita come viene trascorsa dagli ebrei ultraortodossi a Gerusalemme, nel quartiere Geula, che è vicino a Mea Sharim, dove noi siamo stati. Ed è una meraviglia vedere, questo era raccontato da un ebreo, ma poteva essere benissimo un fratello in fede, perché diceva delle cose meravigliose. Era solo una descrizione della vita, ma era un uomo già di una certa età, avrà 70 anni, ma mosso da un tale amore, da un tale amore per la parola di Dio e per i suoi fratelli, che come fai a dire che non è credente? Scusatemi, fratelli, loro è vero, non credono in Gesù e sappiamo che passi dalla vita alla morte, solo Gesù è la via. Loro hanno un velo, c'è scritto, però questo velo può essere rimosso solo da Gesù Cristo. Ma non siamo noi che dobbiamo farlo, noi dobbiamo solo, come ci è stato trasmesso in passato, dimostrare l'amore per questo popolo. in questo periodo molto difficile, come ho sentito anche nelle preghiere, è vero? È un popolo fortemente provato, che paga di prima persona con il sangue, perché muoiono dei figli di 20 anni, sono morte poche persone rispetto a tante altre guerre. Però io credo che sia solo l'inizio, perché sapete, l'Iran è una nazione molto grande, molto forte. Ha 90 milioni di abitanti, mentre Israele sono 10 milioni. È una terra vastissima l'Iran. Israele può fare solo come sta facendo, ma non voglio fare una discussione di guerra, perché non è questo che ci interessa. La vita nel quartiere Jewla scorre come sempre, nonostante la guerra. Forse sì, hanno qualche paura in più e questo lo si vede, perché i missili e gli effetti dei missili si vedono anche a Gerusalemme. Non penso sia stata colpita Gerusalemme, è stato colpito Haifa e Tel Aviv, sono stati colpiti. Non ancora Gerusalemme, perché è un'altra cosa che fanno, che mi ha riempito veramente il cuore. Nei momenti di difficoltà, questo ebreo ha detto, è 40 anni che vivo qui a Gerusalemme. E non ho mai visto tutte le porte chiuse della città, la porta di Jaffa, la porta di Damasco dove noi siamo stati, tutte chiuse, sbarrate, perché? Perché vogliono difendere il muro del pianto. Vogliono difendere il muro del pianto, per quello che nessuno deve poter entrare, perché i terroristi prendono di mira questo, che è il simbolo dell'ebraismo, e fanno entrare solamente i rifornimenti per le persone che vivono in città. Nella città vecchia. Però il popolo di Israele, gli ebrei, sono un popolo molto tenace, che grazie al legame antichissimo col suo creatore ha resistito a mille difficoltà e pericoli lungo tutto l'arco della storia. Qui, tra di loro, in questi giorni, oggi, noi l'abbiamo visto, parlava di 2 o 3 giorni fa, era di giovedì questo filmato. La paura della guerra non prende il sopravvento sulla vita di tutti i giorni, perché c'è qualcosa di più forte in loro, che non è influenzato dal tempo in cui vivono, se è di pace o di guerra, se fuori piove o fa tanto freddo, oppure se il lavoro che fanno è molto duro e lungo e faticoso, oppure se il lavoro che fanno è leggero e ben retribuito. Questo non influenza le loro vite, perché io credo che il cuore di queste persone è per il Signore. Come detto prima, anche se loro riconoscono solo in parte, perché hanno un velo. Hanno un velo, però loro perché fanno questo? Perché loro vogliono obbedire al patto che il Signore gli ha dato sul Sinai, di obbedire al sabato, di santificare il sabato. Il loro zelo è per obbedire, fratelli. Gesù ha detto, io non sono stato mandato che le pecore perdute della casa di Israele. Quindi io credo che il loro cuore trarre forza dal Signore, perché la loro vita ne rispecchia le leggi di Dio. E la loro vita è organizzata dai tempi che il Signore ha dettato a loro in antichità e non è segnato dai tempi delle nazioni. Il sabato loro si fermano, la borsa chiude, le banche chiudono, tutto chiude. Le attività cessano. E il patto è questo, in Esodo 16. Questo è ciò che l'Eterno ha detto. Domani è un giorno solenne di riposo, un sabato sacro all'Eterno. Ah, è quando raccolgono la manna. E gli dice, raccoglietene durante 6 giorni, ma nel settimo giorno, il sabato, non ve ne sarà. E poi leggo qua e là alcuni versetti di Esodo 16. Ricordate che l'Eterno vi ha dato il sabato, vi ha dato il sabato. Per questo nel sesto giorno egli vi dà del pane per 2 giorni. E poi Mosè dice ancora, riempi con esso un omer perché sia conservata per i vostri discendenti. Per i vostri discendenti, loro lo fanno ancora adesso, affinché essi vedano il pane che vi ho fatto mangiare nel deserto, quando vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto. E poi, Esodo 31, i figli di Israele perciò osservarono il sabato, celebrando il sabato di generazione in generazione, come un patto perpetuo. E loro vogliono ubbidire a questo patto. E questo è lo zelo da cui dobbiamo imparare, fratelli. Così, da più di 3.000 anni, in tempo di guerra o in tempo di pace, ho visto anche durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fuori c'erano le insegne con le svastiche dei nazisti in Germania, nelle case si riunivano per celebrare lo Shabbat. In tempo di guerra, in tempo di pace, essi, il giorno di sabato, che ricordiamo inizia al tramonto del sole del venerdì e termina alla sera del giorno seguente, cessano da tutte le loro attività, che sia caldo o freddo fuori, con le difficoltà della vita o con le benedizioni che il Signore può aver dato loro, perché sanno nel proprio cuore, nel proprio DNA, oserei dire, che c'è qualcosa di infinitamente più grande ed importante per l'uomo, che non le circostanze in cui si trovano temporaneamente. E questo io credo sia veramente una visione lungimirante della vita, da cui dobbiamo imparare, una visione in prospettiva della vita, una prospettiva che solo Dio può avere. Nella prospettiva che i giochi si svolgono qui sulla terra, nei pochi giorni che il Signore ci ha dato a disposizione. E se contiamo bene, sono veramente pochi che i giorni che abbiamo rispetto all'eternità. Ma è proprio in questi giorni, che può essere determinato il nostro destino eterno e il futuro dei nostri figli. Anche se io non ho figli, però ci penso a queste cose, dei nostri nipoti e delle generazioni che verranno. Perché se ipotechiamo la vita eterna, solo una nota, nell'Antico Testamento si parla di vita eterna, non in modo preciso come viene spiegato poi con Gesù, però già loro avevano questa idea della vita eterna. Ricordiamo cosa ha detto Giobbe, perché io so che il mio Redentore vive, e quando questo mio corpo sarà disfatto, io vedrò il Signore, e lo vedranno i miei occhi, non quelli di un altro. E quindi l'anima prendeva di nuovo vigore a questo pensiero. E questa è l'anima che anima tutti quanti gli ebrei. E questo sentimento deve animare tutti i credenti, anche i cristiani. Perché, scusate l'inciso, se ipotechiamo la vita eterna per le quattro cose di cui godiamo in questa terra, siamo veramente miseri come uomini. Non dico come credenti, ma come uomini siamo miseri. E perdiamo la forza che dovremmo avere, e anche l'attrattiva, la curiosità degli altri, di persone che magari potrebbero avvicinarsi perché hanno bisogno di sentire una parola che viene dal Signore. Però se noi barattiamo questa vita terrena, accettiamo nel baratto la vita terrena al posto di quella, godere della vita terrena al posto di aspettare ed essere poi veramente gioiosi per la comunione eterna col Signore. Se barattiamo queste cose, non solo ipotechiamo la nostra vita, fratelli, ma ipotechiamo anche la vita dei nostri figli e delle generazioni future. Quale eredità vogliamo lasciare ai nostri figli, fratelli? La terra di Israele e il suo popolo sono un miracolo vivente, sono veramente un miracolo. Come alcune sorelle, Barbara me l'ha mandato un messaggio questa settimana e Renata l'ha citato giovedì, hanno letto le riflessioni di un imam arabo, che però, pur essendo arabo, riconosce come il Signore ha benedetto il suo popolo e la sua terra. Leggo solo alcune parole di questo imam, che dicono così. Tuttavia, nonostante i suoi pochi numeri, sta parlando di Israele, ha il coraggio dei nobili, la saggezza dei profeti, la pazienza dei giusti e la determinazione dei sopravvissuti. Un popolo guidato da una sete di vita. E questo credo che riassume perfettamente quello che vorrei dire oggi. Riassume perfettamente. Questo imam, pur essendo arabo, ha colto nel segno. Ha capito da cosa sono stati animati, da questa sete di vita. Riflettiamo quindi bene, fratelli, quando ci lasciamo andare alle lamentele e dai facili pianti, che poi non sono altro che piagnistei. E se il vocabolario, se leggiamo bene cosa sono i piagnistei, vogliono proprio dire lamento funebre. Ma per ogni credente sappiamo che non deve essere così, perché i salmi ci insegnano il contrario. Salmo 30, 11, tu hai mutato il mio lamento in danza. E poi, sempre per andare al nostro vero maestro che è Gesù, cosa ha detto? Gesù gli disse, seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Chi spera nel Signore non ha tempo per lamentarsi, perché il tempo che il Signore gli dà lo occupa per le cose del Signore, per curare la propria famiglia, il proprio lavoro e poi il proprio rapporto con Dio, perché è la cosa più bella che può capitare a ogni essere umano. Leggiamo quindi da dove trae origine la forza di questo popolo straordinario, che non vuol dire assolutamente avere fiducia nei propri mezzi o credere in se stessi, ma credere nel Dio creatore dei cieli e della terra. L'abbiamo letto prima in Numeri. Mosè dunque li mandò a esplorare il paese di Canaan e disse loro: salite di qui nel Negev, poi salite nella regione montuosa per vedere com'è il paese, per vedere com'è il popolo che l'abita, se forte o debole, se esiguo o numeroso, com'è il paese, se buono o cattivo. E come sono le città in cui abita, se siano accampamenti oppure luoghi fortificati, e come la terra, se è grassa o magra, se vi siano alberi oppure no, siate coraggiosi e portate dei frutti del paese. Giunsero quindi, e poi salì, era il tempo in cui cominciava a maturare l'uva, dice. Giunsero quindi fino alla valle di Escol, dove tagliarono un tralcio con un grappolo d'uva che portarono in due con una stanga. Talmente era grande, avevano bisogno di una stanga per portare il grappolo d'uva. E poi trovarono melagrane e fichi. Poi dopo il ritorno dall'esplorazione, i due che poi il Signore ha riconosciuto come figli e che sono i due che poi sono entrati nella terra promessa. Sono Caleb e Giosuè. Cosa dissero? Noi siamo arrivati nel paese dove ci hai mandato. Vi scorre veramente il latte e il miele, e questi sono i suoi frutti. Il Signore mantiene le sue promesse. Questo vuol dire. Ma il popolo che vi abita è forte. Però Caleb calmò il popolo che mormorava e disse: saliamo subito e conquistiamo il paese, perché possiamo certamente farlo. E così anche per noi oggi possiamo certamente afferrare la vita eterna, fratelli. Possiamo certamente fare pace con Dio attraverso Gesù. Possiamo certamente risolvere i problemi della nostra vita. Possiamo certamente essere felici in momenti di difficoltà. Possiamo certamente sperare mentre tutto il mondo trema. A Gerusalemme, durante il tempo di guerra, nei mercati c'è ogni bene, c'è pane, frutta, verdura. Loro però lavorano sodo 6 giorni la settimana e il settimo viene santificato per il Signore. Penso che lavorino, a parte gli ultraortodossi che si dedicano allo studio della Torah, gli ebrei sono un popolo molto laborioso. Anche da questo dobbiamo imparare. Il settimo giorno si riposano perché il Signore così aveva loro comandato e da più di 3.000 anni continuano a fare così. Però la vita che loro conducono non viene sprecata in futilità. Io parlo di coloro che credono, non di quelli che sono degli ebrei che sono come gli occidentali, perché a Tel Aviv e a Gerusalemme ci sono tanti ebrei che si comportano come i nostri giovani. La vita di queste persone non viene sprecata in futilità, così come sono soliti fare i pagani o i gentili, ma viene impiegata anche per la collettività, senza egoismi, senza appiattire le persone, anzi, vengono esaltate le qualità individuali, perché il Signore non vuole che ci mortifichiamo, ma che mettiamo i doni che Lui ci ha dato a disposizione degli altri. Nella fede non c'è utilitarismo. Non c'è il socialismo che magari i nostri padri ci hanno voluto insegnare, che era una cosa giusta. Non c'è amore per le cose nella fede, ma c'è amore per le persone. Non sono importanti i luoghi, meno che si parli di Gerusalemme e della terra di Israele, ma sono importanti le persone. Così ora possiamo imparare chi ha proprio nel cuore. Così ora, se vogliamo imparare dagli ebrei che hanno nel proprio cuore il desiderio di rispettare l'antico patto, impariamo che loro non mettono da parte, perché ho scoperto che in un posto in Israele, sottoterra, c'è una banca dove tengono tutti i semi di tutte le piante. E in un sottoterra, in una stanza fortificata, dove la temperatura è costante di 20 gradi. E quindi loro, ho imparato vedendo anche questo video, che loro non mettono da parte i semi per poterne avere oggi in tempo di guerra, ma li mettono da parte per poter avere anche fra 30 anni, quando il clima sarà cambiato, perché quelli che studiano il clima dobbiamo comprendere, e dicono questo, che fra 30 anni a Gerusalemme, che adesso c'è una temperatura d'estate di 34 gradi, fra 30 anni ce ne sarà 37 o 40. E quindi il clima di Gerusalemme sarà come quello di Beersheba, che è nel deserto, dove Abramo aveva scavato il pozzo di cui abbiamo parlato domenica. E a Beersheba ci sarà il clima di Eilat, che è sul Mar Rosso, che è caldissimo. Così questo popolo lavora tutto l'anno, per tutti gli anni, coordinato per accumulare risorse per i tempi difficili, non perché il governo lo impone. Certo, ci sono dei programmi che loro eseguono, o perché si sono organizzati. Non è questo il motivo principale, ma perché questo è scritto nei loro cuori. È quello che è scritto nei loro cuori, tra le radici da qui dalla Bibbia. Vedete se il paese che io vi do è grasso, come la terra, se è grassa, ed è veramente una terra grassa. E queste persone sanno perfettamente, gli ebrei, che il benessere che hanno oggi, domani potrebbe scomparire, e che tutta la loro vita è un dono. Questo lo sanno e lo dimostrano coi fatti. E soprattutto che ogni dono perfetto viene da Dio, come abbiamo letto in Giacomo. E che Dio ci ha lasciato questa terra affinché noi ce ne prendessimo cura. Io ho capito in queste riflessioni che gli ebrei amano la terra in cui vivono, amano proprio la terra. E perché è la loro terra, è la terra che il Signore ha dato loro, una terra grassa dove scorre il latte e il miele. È per questo che se ne prendono cura, piantando milioni di alberi. Da quando ci sono loro è iniziato a rifiorire una terra che era diventata brulla. Andando al lato spirituale, che forse ci può interessare di più oggi, facciamo così anche noi, fratelli. Anche noi ci prendiamo cura della terra che il Signore ci ha dato, dove è stato piantato il suo seme, e la terra è il nostro cuore, fratelli. Io non credo che lo facciamo sempre, fratelli. Io lo dico prima per me, però credo sia vero anche per altri fratelli. Il seme è stato piantato nel nostro cuore. Sì, è vero. Ma ci prendiamo cura di quest'orto che il Signore ci ha affidato, di questo giardino che il Signore vuole che diventi il nostro cuore. Quanto tempo passiamo a leggere le scritture e meditare su di esse? Non dico, pensiamo a una giornata tipo. Quanto tempo passiamo a leggere la sua parola e meditare su di esse? Riflettiamoci, fratelli. Ognuno risponda per se stesso e tragga le conclusioni dovute. Perché io credo, solo se ci nutriamo di cose sante, e la parola di Dio è la più santa di tutte le cose. L'uomo può sperare di cambiare la propria natura e la propria mente, che è quella che forse ci porta sempre più lontano dal Signore. Nel Salmo 119, al versetto 11, sta scritto: ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. E pensiamo anche a questo. Ho conservato la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Se stiamo la maggior parte delle ore della giornata nel mondo, in questo mondo ci sguazziamo, e a volte, e questo è triste per un credente, ci troviamo a nostro agio, non meravigliamoci se poi ci allontaniamo dal Signore e il peccato così potere su di noi. Perché vedete, qui arriva, a differenza di prima che abbiamo visto cose gioiose, adesso cerchiamo di analizzare quello che è il nostro cuore, quello che forse può essere la cosa più spinosa, ma sappiamo che per avere un giardino bisogna togliere le spine, togliere i rovi per poter far sì che le piante crescano. La caduta, il peccato, non è una cosa che capita all'improvviso, fratelli, ma può essere paragonata a un piano inclinato, anche poco inclinato, vedete, non proprio così, ma può essere anche solo così. Poco inclinato, su cui però si scivola leggermente, giorno dopo giorno, ma costantemente verso il basso. E questo scivolare sono i piccoli compromessi che accettiamo col peccato, su cui non prendiamo una posizione netta, sin dall'inizio. Ero stanco, non ce la facevo, quello mi ha fatto un torto, hanno parlato male di me, non è stato giusto quello che hanno fatto, mi sono preso una piccola distrazione, mi sono preso una piccola rivincita, senza considerare che così facendo veramente chiudiamo la porta al Signore e apriamo la porta all'avversario del Signore, che è Satana. Intendiamoci, fratelli, la tentazione non è ancora peccato, ma può diventare peccato quando noi ci abbandoniamo ad essa, questa tentazione, e ci dedichiamo alle cose che il Signore detesta. Sappiamo quali sono i peccati che l'uomo può fare, lo sappiamo bene. Ci sono quelli più eclatanti, che sono la fornicazione, l'impurità sessuale, però ci sono anche tanti nascosti che possono essere il parlare male degli altri, perdere la pazienza, rispondere male in famiglia, trattare duramente i propri figli. È pieno l'elenco è pieno, è inutile che, cioè è anche bello ricordarlo, ma la scrittura ce li scrive tutti, contese, anche le contese verbali vengono da Satana e non da Dio. Il peccato è peccato, fratelli, è una cosa gravissima al cospetto di Dio, perché Dio è santo e non c'è ombra alcuna in Dio. Non possiamo però giocare col peccato, non possiamo, come si giocava una volta a nascondino, andarlo a cercare e poi nasconderci. Non possiamo giocare col fuoco, fratelli, perché prima o poi ci si brucia. Oppure non possiamo scendere a patti con una bestia feroce, con il lupo, con l'orso, perché sono bestie feroci, prima o poi ci sbraneranno. Ma appena il peccato fa capolino con la tentazione, dobbiamo scappare, come ci insegna la scrittura. È pieno di esempi. Vedete Giuseppe cosa ha fatto con Potifar, con la moglie di Potifar. È scappato. La scrittura, infatti, spiega molto bene l'azione del peccato nei nostri cuori. E dovremmo veramente stamparcelo a lettere cubitali nelle nostre menti e nei nostri cuori. In Genesi 4:7 sta scritto: se fai bene, non sarai tu accettato, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Lo devi dominare, il peccato. Devi dominarlo. Non è un ruolo passivo questo, che fa tutto il Signore. Il Signore ha già fatto tutto sulla croce. Tutto è compiuto, sta scritto. Noi se crediamo questo, siamo a posto. Però il nostro compito lo dobbiamo svolgere in vita. C'è scritto che il peccato lo dobbiamo dominare. E in Giacomo, quello che abbiamo letto stamattina, beato l'uomo che persevera nella prova, perché uscendone approvato riceverà la corona della vita. Nessuno quando è tentato dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, egli stesso non tenta nessuno. ciascuno invece tentato quando è trascinato ed escato dalla propria concupiscenza. Poi, quando la concupiscenza ha concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è consumato, genera la morte. E poi, la parte bella, che nella nostra vita sono sicuro che abbiamo provato. Io l'ho provato nella mia vita questo. Ogni buona donazione e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre dei Lumi, presso il quale non vi è mutamento né ombra di rivolgimento. E questo il Signore me l'ha fatto provare, dandomi Daniela. È un dono perfetto che il Signore mi ha voluto fare. E poi Egli ci ha generati di sua volontà, mediante la parola di verità. Sono stati generati da Dio, come gli ebrei sono stati scelti da Dio. Una nota, fratelli. Essere provati, qua parla, beato l'uomo che persevera nella prova. Essere provati non è lo stesso di essere castigati. Il castigo è perché noi abbiamo peccato e ci siamo rivoltati al Signore. E quindi viene il castigo, perché il Signore attraverso questo ci vuole istruire. Però le prove sono un'altra cosa. E la tentazione non va confusa con la prova. La tentazione non è una prova. Le prove possono essere le difficoltà di tutti i giorni della vita. Quando uno dice una vita dura che non ce la faccio. Ma pensate agli ebrei che vita devono condurre. Dall'oggi al domani possono, un missile può cadere sulle, perché sparano i missili sulle case, sugli ospedali, non sugli obiettivi militari. Quando sentono l'allarme hanno 15 secondi per poter correre nei rifugi. O 2 minuti, adesso non mi ricordo bene il tempo, però è veramente breve. La tentazione la manda Satana, fratelli. Il Signore invece permette le prove nella nostra vita perché vuole farci crescere. Ed è un consiglio che io cerco di imparare per me stesso. Non scappiamo dalle prove, fratelli, se no ce ne verrà un'altra, ancora più dura forse, perché scappare equivale a voler rimanere piccoli nella fede, perché con le prove il Signore vuole che noi cresciamo verso di Lui, per forgiare è un termine giusto, quando forgi il ferro, per forgiare in noi l'immagine di Gesù. È per quello che il Signore permette le prove, perché ci possono far avvicinare a Lui e dare esperienza anche di Gesù nella nostra stessa vita, esperienza vera, concreta. Le sofferenze che ha provato Gesù noi non potremo mai provarle, mai, però potremo essere solidali con alcune sue sofferenze, e questo vuol dire crescere verso il Signore e maturare nella fede. Quindi non rifiutiamo le prove, anzi, andiamo incontro alle prove col coraggio che ci viene dato dal Signore. Ricordate Davide cosa disse, e mi piace sempre ricordarlo. Chi è questo infedele che osa sfidare le schiere del Dio vivente? Che cos'è questo peccato che osa tentarmi? E Davide cosa ha fatto? Gli ha tagliato la testa, un ragazzino, contro un gigante che era impensabile vincere. Ogni uomo non poteva vincerlo. Riflettiamo ancora un attimo sul piano inclinato di cui abbiamo parlato prima. È una progressione, il piano inclinato rappresenta una progressione sempre costante, uno scivolare sempre costante verso il basso. In Giacomo, nella lettera di Giacomo, esprime a parole questo piano inclinato. Infatti dice: ciascuno invece è tentato quando è attirato e adescato dalla propria concupiscenza. Poi parla di quando la concupiscenza ha concepito, cioè ha fatto nascere qualcosa in noi di malvagio. E parla proprio coi termini di quando, come quando nasce un bambino, perché dice siamo stati adescati. Poi il peccato, la concupiscenza, cioè il desiderio, ha concepito in noi. Poi ci parla di partorire. Partorire il peccato. E il peccato, quando è compiuto, quindi quando è consumato, genera la morte. Vedete come questo piano inclinato è fatto da tanti piccoli scalini, uno dietro l'altro, che però ci portano sempre di più nel baratro. È molto bella la descrizione di Giacomo, perché ci fa capire come non è che uno si sveglia dall'oggi al domani e dice, se sei credente, non pecchi volontariamente. Però quando ti dimentichi del Signore e ti allontani da Lui, allora questo piano inclinato è veramente pericoloso, noi possiamo scivolarci sopra. Il Signore vuole che anche per noi ci sia la terra dove scorre il latte e il miele. E queste sono chiamate, questa terra dove scorre il latte e il miele, in Giacomo sono le buone donazioni e ogni dono perfetto che vengono dall'alto e discendono dal Padre dei Lumi. Ogni credente in mezzo alle difficoltà della vita, se si tiene attaccato al Signore e non si allontana o si fa adescare, prima o poi avrà la benedizione del Signore. Perché c'è scritto: beato l'uomo che persevera nella prova, perché essendosi reso approvato riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a coloro che l'amano, a coloro che amano Dio. Ma questo è possibile, fratelli, solo se riconosciamo il nostro stato di peccatori di fronte a Lui e confessiamo i nostri peccati e li abbandoniamo per amor suo e seguiamo per fede i Suoi insegnamenti e la fede che prima avevamo in noi stessi, di poter ubbidire, che ci faceva sentire giusti. Ora la trasferiamo su di Lui, su Gesù, avendo fiducia nella Sua opera redentrice. Come dice Giacomo, se diciamo di essere senza peccato, scusate, come dice Giovanni, in 1 Giovanni, se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E questo, fratelli, quella che si chiama la nuova vita, cioè l'ingresso nella terra promessa, come hanno fatto Caleb e Giosuè. Se saliamo subito, certamente possiamo conquistarla questa terra. Anche noi, fratelli, non aspettiamo. Se il Signore oggi ha toccato il nostro cuore, operiamo, tagliamo la testa al peccato e andiamo dal Signore, che è veramente misericordioso e ci perdonerà, perché c'è scritto, se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Perché Lui è giusto, non noi. L'ho detto prima, confessare i propri peccati è un atto di umiltà nei confronti del Signore. Solo in questo modo la nostra vita potrà essere differente da quella degli altri, indipendentemente dalle circostanze in cui ci troviamo. Perché ormai come credenti non puntiamo più alle soddisfazioni personali, alla nostra carriera. E non, soprattutto, questa è la cosa più importante, non barattiamo più i valori eterni del Signore con dei valori contraffatti. Perché solo questo ci può proporre Satana e il mondo. Valori contraffatti o surrogati dei doni perfetti che Dio ci può dare. E questo è l'inganno di Satana, fratelli, farci desiderare dei surrogati che non hanno valore né verità in essi, non hanno alcun valore, sono solo degli involucri vuoti, senza sostanza. E sono, sembrano belli di fuori, ma appena tu li prendi in mano ti cadono e non c'è niente di valore in esso, non c'è nulla, da che parte li guardi non c'è nulla di buono e sono inconsistenti. Vedi, Satana lavora così. Vedi, prendi questo adesso, subito, perché il Signore non ti sta ascoltando. Non può darti quello che tu hai bisogno, quel tuo cuore ha bisogno. In questa terra che tu ti appresti a calpestare, non scorre il latte e il miele. Resta in Egitto, resta in Egitto. La fede non fa per te. In fin dei conti non stavi poi così male sotto la schiavitù del peccato, come fa tutto il mondo. Tutto il mondo ragiona così. perché si accontenta di questi 4 giorni. Però come credenti noi dobbiamo fuggire questi pensieri. Dobbiamo fuggire come se vedessimo il diavolo di fronte a noi e dobbiamo chiedere perdono a Dio se mai ci abbiamo creduto o ci abbiamo, magari una volta ci credevamo di più e da credenti abbiamo imparato a non ascoltare questa voce. Però a volte questa voce torna e ci può fare tanto male, perché il peccato fa solo male, non lascia niente. Cosa dice Gesù? Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ringraziamo il Signore perché le sue promesse sono vere e sono concrete. Ho sentito anche un rabbino ieri sera che ha detto delle cose bellissime, delle cose bellissime. C'è scritto in un passo, me lo sono segnato perché volevo dirlo, mi sembra in Gioele, sì, in Gioele 3, che le nazioni saranno giudicate perché vogliono dividere la terra di Israele. Saranno giudicate da Dio. Quando farò ritornare dalla cattività qui di Giuda e di Gerusalemme, radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat e là eseguirò il mio giudizio su di loro. Per Israele, quel Signore che parla, che esegue il giudizio sulle nazioni, il mio popolo e mia eredità che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Questa è parola del Signore, fratelli. Diffidiamo da coloro che ci propongono le soluzioni umane. Tutta la terra è piena, anche il nostro governo, due popoli per due. Due paesi per due popoli, dicono. Questo è lo slogan. Eseguirò il loro. Radunerò tutte le nazioni, dice il Signore, e là eseguirò il mio giudizio su di loro. Quindi le nazioni che vogliono dividere lo Stato di Israele saranno giudicate. Quindi anche la nostra nazione. Ma noi mettiamoci al sicuro, cercando di capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, anche in queste cose. E schierarci dalla parte giusta. E questo rabbino cosa diceva citando questo versetto? Ora è il momento di lottare per coloro che vanno contro la parola di Dio. E anche noi, fratelli, dobbiamo essere animati da questo spirito di vita che è vecchio come vecchia la terra, perché il Signore l'ha data una volta ad Abramo. E dobbiamo lottare anche noi. Oggi è il momento che dobbiamo lottare per la verità del Signore, per la parola di Dio e lottare contro i nemici della parola di Dio. Incoraggiamoci con queste parole, con lo spirito che io credo venga direttamente dal Signore, anche se è un rabbino che l'ha detto. Però ho avuto una visione, io credo, profetica. Le nazioni saranno giudicate che vogliono dividere la terra di Israele, perché quella terra il Signore l'ha data agli ebrei. Per sempre, finché non ritornerà a fare giustizia. Mettiamoci al riparo mentre siamo in tempo, fratelli, mentre c'è ancora sole, mentre ancora abbiamo le forze. Coltiviamo il nostro orto, leggiamo la parola di Dio che ci dà forza, ci dà speranza, è l'unica che cambia le nostre menti, i nostri cuori. Solo la parola di Dio la può cambiare. Non quello che pensiamo, quello che pensano gli uomini. Le ideologie sono morte. Perché vengono, non hanno uno spirito vitale in sé come la parola di Dio. Riflettiamo bene sulla vita di questi ebrei, cosa hanno dovuto patire, cosa soffrono ancora adesso, perché loro il prezzo lo stanno pagando perché muoiono dei ragazzi di 20 anni, come l'età di Lorenzo. Quell'età lì sono già tutti in guerra. Ma loro, nonostante le difficoltà, cantano il Signore. Ho visto un'altra immagine e poi concludo. Una casa devastata da un missile lanciato dall'Iran, completamente distrutta, una sala dove era rimasto in piedi un pianoforte. E due uomini, tra cui penso il padrone di casa, si è messo a cantare, a suonare il pianoforte e a cantare una canzone in cui diceva: Il Signore è buono. Perché? Perché siamo ancora qui in vita e possiamo adorarlo. Grazie, Signore. Amen.